non devo toccare nulla, quindi... Okay. Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Come consuetudine, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio, chiedo cortesemente di ascoltare l'inno nazionale. Qualcuno toccarlo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi di dare inizio ai lavori con l'appello dei presenti. Prego, segretario.
Okay. Vitale.
Presente.
Balzari. Presente. Torriani. Presente. Zanini. Presente. Cerelli. Sto. Ruggeri. Presente. Sessi. Presente. Fabiano, Losi, Acquistapace, Merlini, Menin, Sente, Dovera e Leone.
Devo dare una comunicazione in merito all'assenza del consigliere Menin, in quanto ha preventivamente comunicato che a causa di impegni lavorativi non potrà essere presente alla seduta di questo consiglio, quindi assenza giustificata. Posso iniziare? Posso procedere? Benissimo. Allora, io darei inizio ai lavori del Consiglio con l'ordine del giorno che al primo posto vede l'esame delle osservazioni e dell'approvazione definitiva della variante 1 al piano del governo del territorio, il PGT. È presente in sala con noi l'estensore del PGT, l'architetto Luca Bucci, che ringrazio della presenza. Passo la parola per la presentazione del punto all'assessore Emanuele Leone.
Allora, la variante al PRG è stata già adottata dal Consiglio Comunale nell'aprile scorso e quindi questa sera, dopo la pubblicazione che c'è stata delle varianti dal 2 luglio, infatti il 2 luglio sono state pubblicate le varianti all'albo preparatorio del Comune, il pubblicato poi un avviso sul cittadino, sempre il 2 luglio, c'è stata la pubblicazione sul BURL della Lombardia, sempre la sala 2 luglio, sempre il 2 luglio è stata trasmessa, poi sono stati trasmessi per i pareri di competenza e le elaborati all'ASL, all'ARPA, alla provincia di Lodi, alla regione Lombardia. E a seguito del periodo di pubblicazione delle osservazioni, il periodo successivo, nei 30 giorni, sono pervenute all'ufficio 4 osservazioni da parte dei cittadini, tutte nei termini stabiliti, un'osservazione d'ufficio da parte dell'ufficio tecnico comunale, per quanto riguarda poi vedremo errori più che altro sistemazione grafiche degli elaborati, errori grafici, e sono poi pervenuti i pareri con proposte in alcuni casi dell'ASL, dell'ARPA Lombardia, della Regione e della provincia di Lodi. Adesso non so se è il caso di leggere una per una le osservazioni. Io darei per scontato che, dato la lettura, magari poi nel riassunto delle controdeduzioni si richiama comunque il disposto dell'osservazione.
Chiedo scusa se interrompo l'assessore Leone, ma ci tengo a precisare subito la modalità di approvazione di questa deliberazione. Noi sottoporremo a votazione ogni singolo punto, ogni singolo quindi controduzione alle osservazioni. Quindi non so quale sarà la modalità con la quale le presenteremo, sarebbe il caso di illustrare sia l'osservazione che le controduzioni e passare alla votazione di ogni singolo punto. Preciso che alla fine sarà comunque richiesta la votazione di tutto l'insieme dei punti che saranno trattati, dei punti delle controduzioni che saranno trattate. Quindi ogni singola votazione e poi una votazione complessiva. Io propongo questa modalità, quindi, di procedere punto per punto, osservazioni, controduzioni e votazione.
Va bene. Allora, io direi intanto di... questo mi capi le osservazioni pervenute. La prima è del... dove l'ho messo il coso qui, vabbè. L'osservazione numero uno è Lorenzo Acquistapace, Lista Civica Laos Futura. Questa osservazione si propone di modificare, in parole povere, i disposti normativi afferenti ai comparti individuati come Q2 e AT2 per trasferire le relative capacità edificatorie in altre aree, per integrare così gli spazi liberi del margine meridionale compreso nel settore urbano denominato Città della Memoria. Poi entreremo nel dettaglio poi di queste cose. Comunque, a parte comunque personalmente premetto di condividere lo spirito di questa osservazione, che tende a valorizzare maggiormente il paesaggio urbano con ricorso a procedure già consolidate e attuate da parte dell'amministrazione comunale. Non va sottovalutata comunque la circostanza che quest'area è soggetta alla sorveglianza della soprintendenza archeologica durante gli scavi, e quindi poi entreremo nel merito poi del dettaglio della proposta. Poi l'osservazione numero 2, sempre Lorenzo Acquista. Ah no, scusa, dove? Ah no, allora siamo prima questa. Lo facciamo così, allora.
Un punto alla volta. Sì.
Non so, dicevo prima, se è il caso, se i consiglieri vogliono, possiamo dare lettura per integrale, però ci vediamo per scontato che ci sono.
L'importante è che procediamo poi alla votazione, certo, di ogni singola controduzione. Quindi scegliamo la modalità, o fare punto per punto oppure un'illustrazione complessiva, poi si passa alle votazioni.
Forse meglio uno per uno, allora. Bene.
Una per una, sì.
Anche se l'uno e la... Sì, no, va bene. Io direi, allora, do la parola per illustrare all'architetto Bucci, per illustrare questa sì, modifica.
Perfetto, allora l'architetto Bucci, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Stiamo innanzitutto parlando di questo settore meridionale di Lodi Vecchio. Provo a fare una sintesi del contenuto dell'osservazione. In sostanza si propone di modificare i disposti normativi afferenti ai comparti individuati come Q2, che è quello a sinistra, e AT2, in modo da trasferire le relative capacità edificatorie in altre aree, così da integrare gli spazi liberi del margine meridionale compresi nel settore urbano denominato Città della Memoria. E l'analisi tecnica che abbiamo svolto ha portato alla conclusione che proponiamo di ritenere questa osservazione non tecnicamente pertinente, in quanto afferisce a dei contenuti che modificherebbero sostanzialmente il regime dei suoli e per i quali la proprietà non avrebbe più modo di controdedurre, sostanzialmente quindi sarebbe un vizio formale che potrebbe dare adito a invalidare tutto il percorso. Come aveva accennato l'assessore Leone, è però da rimarcare che tutti questi settori sono sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza ai beni archeologici, e poi questo è un elemento che anticipo adesso, ma anche se un po' eccentrico a quanto attiene alla discussione di oggi, però nei primi di dicembre è entrata in vigore una legge regionale che stabilisce che per i piani attuativi, quali questi sono, che interessano delle aree non urbanizzate e che è la loro fattispecie, si è stabilito un termine dei 30 mesi per attuare. Scaduto questo termine decade la previsione urbanistica, quindi il regime di questi suoli tornerebbe ad essere agricolo. Ecco, questa è una cosa che mi sembrava opportuna anticipare. Quindi nella sostanza l'indicazione, l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente.
Su questo punto, io a questo punto stabiliamo la modalità e chiedo direttamente se ci sono delle osservazioni da parte del consigliere, quanto è stato illustrato sia dall'assessore sia dall'architetto sul punto, e così lo faremo per ogni altro punto. Ecco, colgo l'occasione per dare informazione, soprattutto ai presenti che non hanno avuto magari modo di conoscere in dettaglio l'ordine del giorno, che sono state presentate, non so se l'ha già detto l'assessore, 5 osservazioni e 4 pareri. Ecco, quindi per dare anche un po' l'ordine di grandezza degli argomenti che sono trattati. Ecco, allora, su questa prima osservazione, ci sono degli interventi? Consigliere Acquistapace, prego.
Sì, ringrazio. Quello che appunto volevamo sottolineare è che okay, non è tecnicamente pertinente alla variazione che viene proposta. Ecco, l'unica cosa che noi ci volevamo sottolineare con questa nostra osservazione era proprio di portare l'amministrazione a fare una valutazione anche in fase successiva, come avete appena annunciato, di avere una visione più di insieme quando si vanno a fare varianti di questo tipo, proprio per cercare di tutelare nel complesso quello che è la storia di Lodi Vecchio, ben sapendo che proprio quell'area è già stata identificata come un'area con un alto rischio di presenza di reperti. Ecco, quindi al di là del fare comunque un museo o di fare, cioè quindi valorizzare un museo con la nostra storia e valorizzare un conventino con la nostra storia, valorizzare tutta quell'area affinché siano di supporto a queste opere che comunque anche la cittadinanza sta sostenendo anche economicamente. Questo era il senso dell'osservazione che volevamo fare, quindi comprendiamo che non sia tecnicamente pertinente, tuttavia voleva essere anche del stimolo per andare a fare una riflessione successiva e poi faremo i passi anche all'interno comunque poi del Consiglio Comunale per far sì che questa nostra proposta non decada e quindi si incontri con quelli che sono già gli interessi dell'amministrazione che ha espresso poc'anzi. Grazie.
Grazie consigliere Acquistapace, ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, dal punto di vista tecnico ci atteniamo a quello che appunto sono i rilievi dell'architetto Bucci. Dal punto di vista invece del contenuto condivido che probabilmente sarà opportuno avviare un ragionamento complessivo, quindi lo spirito è sicuramente accoglibile e in questo ci troviamo d'accordo, quindi il voto dal punto di vista tecnico e formale sarà no, come è giusto che sia, dato che non è pertinente rispetto alla variante, ma sicuramente l'argomento è di interesse e quindi varrà la pena indagarlo ulteriormente.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione. Si tratta di approvare la controdeduzione così come proposta appunto dai relatori, quindi in questo caso che l'indicazione si ritiene non tecnicamente pertinente. Quindi chi è d'accordo, alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Tra i contrari. Chi si astiene? Grazie. Quindi possiamo dire che è stata approvata la controdeduzione. Okay. Passiamo all'osservazione numero 2. Prego, Assessore.
Sì. L'osservazione numero 2 presentata da Lorenzo Acquistapace, lista civica Laus Futura. Qui richiamo più o meno lo stesso discorso fatto nel punto precedente, perché in questo caso viene proposto di concordare, concertare con la proprietà, stiamo parlando dell'area in via San Rocco, confinante con il Parco Alessandrini. Allora, chiede che l'amministrazione comunale si interessi ad avviare dei contatti con la proprietà al fine di cominciare a fare una campagna di scavi per poi collegare quest'area col Parco dei Sandrini. Voglio dire che comunque questa osservazione, che poi vedremo, anche questa tecnicamente non è pertinente, però nei fatti è già una realtà di fatto, perché gli scavi sono stati già eseguiti ed è proprio la campagna di scavi fatta che ha permesso questa proposta di variante. E quindi tutto il discorso, gli accordi con la proprietà sono già stati, gli scavi sono stati fatti a cura della proprietà e il comune quindi ha concordato, come già si proponeva qui, però è una cosa già fatta, il comune ha concordato quindi di acquisire l'area di via San Rocco, dando poi in permuta un'area di fronte all'estero, praticamente vicino al Flussette. Quindi sì, quell'area lì, sì. Quindi do la parola all'architetto Bucci per presentare meglio l'osservazione.
Ma direi che c'è ben poco da aggiungere, appunto il nostro parere è quello che non è tecnicamente pertinente, in quanto afferisce a una sostanza che di fatto si è già consolidata, si è già avverata, cioè quella che gli stati che riguardava le ricerche archeologiche sono state già svolte e le evidenze che hanno manifestato hanno indotto a trovare una soluzione perché la parte pubblica acquisisse questo comparto e riuscisse addirittura a recuperare materialmente un importante mosaico che poi fa parte del corredo del museo archeologico, che è stato proprio una delle ultimissime acquisizioni. Quindi la sostanza è che l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente.
Grazie architetto. Assessore, posto. No, aspetta un secondo, no, pensavo ci fosse qualche rebe assessore. Allora niente, presentate le contraddizioni, chiedo ai consiglieri se devono intervenire. Consigliere Acquistapace, prego.
Sì, come grazie. Sì, come la precedente, anche qua era per porre l'attenzione su quello che sui decisioni sono state prese dalla precedente amministrazione. Quello che per noi era importante era sottolineare che era comunque opportuno capire se era stata fatta una campagna di scavi conoscitiva solo su una determinata area o sull'intera area, e che comunque va bene che ci deve essere anzitutto il principio di interesse generale quando si fanno scelte di questo tipo, e capire se questo interesse generale si collima anche con un interesse economico, perché andiamo comunque di fronte a scelte che l'amministrazione dovrà fare anche per riqualificare quell'area, che comunque saranno onerose per l'intera cittadinanza. Quindi era anche in questa direzione il senso della nostra osservazione.
Grazie consigliere Acquistapace, ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Anche in questo caso accogliamo il rilievo tecnico fatto dall'architetto, sicuramente quello è un ulteriore tassello che va a inserirsi nel quadro del patrimonio archeologico della nostra città, e quindi questa variante va proprio nella direzione di un recupero, di una valorizzazione, e quindi questo scambio di aree coglie in pieno quello che è stato il senso di un recupero di questo patrimonio. Ecco, quindi accogliamo il rilievo e quindi voteremo sì al respingimento per non pertinenza.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione di approvare la controdeduzione così come illustrata, cioè che l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente. Chi è d'accordo? Grazie. Chi è contrario? Astenuti. Grazie. Prego, assessore Leone.
Sì, dicevate, allora, la terza osservazione è stata presentata da Margherita Cattaneo, Luigi Mario Meazza e Delfino Meazza. Riguarda, in pratica, un chiarimento, una precisazione sulla posizione di un simbolo che nel SIRBEC, il sistema informativo della Regione Lombardia per quanto riguarda i beni archeologici, i beni ambientali, era indicato sul fabbricato, mentre dal SIRBEC risulta che è proprio sulla cascina. Quindi quindi propongono di modificare, di precisare questo simbolo qui. Marchetto Bucci?
Allora, sì, direi che hai già rappresentato il contenuto. Ecco, un ultimo contributo può riguardare il fatto che secondo me è di sostanza, cioè la regione attraverso SIRBEC punta una luce su alcuni immobili o complessi di immobili, come in questo caso, che sono ritenuti di una certa rilevanza testimoniale. Abbiamo recepito l'osservazione spostando questa indicazione, perché effettivamente nel database del SIRBEC si parlava del complesso cascinale, mentre come vedete nella parte sinistra dell'immagine il pallino rosso era, diciamo, più baricentrico rispetto a tutta quell'area. Però è importante sottolineare che, anche avendo spostato questa segnalazione, le norme a cui è sottoposta l'altra parte sono tali per cui riteniamo venga comunque mantenuta inalterata l'identità e la consistenza di questi luoghi. Ecco, non è che togliendo questo di lì si va tutta a catafascio.
Grazie architetto. Di accogliere l'osservazione. Prego consiglieri. Se non ci sono interventi dei consiglieri, pongono in votazione la proposta di accogliere l'osservazione numero 3. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. Assessore Leone, prego.
La proposta numero 4 è stata presentata da Galimberti Getabel, sono dei residenti in via Fregoni, chiedono di trasformare una striscia di terreno a confine della loro proprietà, quindi su di area comunale a standard urbanistico, chiedono di trasformarlo da standard a residenziale praticamente. Questo perché precedentemente c'era stata un'acquisizione da parte degli stessi di un'area che era di proprietà comunale e già acquisita da parte loro, mentre adesso chiedevano questo di trasformare un altro metro di terreno con una lunghezza di 25 metri e farla diventare quindi residenziale. Non è un'osservazione, sarebbe una nuova variante per inserirlo. Pongo la parola a Pietro Bucci.
Purtroppo è centrato un po' il proiettore, che magari se riesco in un secondo. No, è proprio coperto da qualcosa, non capisco, perché io lo vedo. Comunque veramente una striscia minima di area pubblica, però il fatto che riguardi una zona che non è oggetto di variante non può essere
in modo analogo alla prima osservazione ritenuta tecnicamente pertinente.
Ah, quindi perché non è giunta la variante?
Perché diciamo diversamente andrebbe a, interferire con degli interessi terzi che non possono essere più interpellati in questa fase. Ecco, proprio.
Ah, quindi, tecnicamente no.
In sostanza l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente.
Prego consiglieri, ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi, io pongo in votazione il non accoglimento dell'osservazione in quanto tecnicamente non pertinente. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie. Per l'osservazione numero 5, prego assessore.
Sì, è l'osservazione dell'ufficio tecnico comunale che riguarda sostanzialmente errori grafici riportati sulle tavole di aggiornamento del piano delle regole del PGT. Quindi in pratica si propone di modificare l'individuazione a strada pubblica dei seguenti percorsi che di fatto risultano essere accessi di proprietà privata e precisamente due accessi privati Carrai via Dante Alighieri, un accesso privato Carraio numero 29 di via San Rocco, un accesso privato all'abitazione del civico 8 di via Acquista Pace, la via privata Sicilia in zona industriale è stata erroneamente identificata come strada pubblica, la strada comunale per la Cascina Taglietta è stata identificata come insediamento a Cascina, mentre trattasi di immobili già da tempo trasformati in residenze privati e quindi propone di modificare la destinazione urbanistica classificandole come case sparso come in realtà sono. Il percorso perpendicolare agli Fregoni d'accesso ai numeri civici 28 e 30 e alla pista ciclabile lungo la loggia Balzarina e relativi parcheggi pubblici risultano classificati come città consolidata. In realtà sono spazi pubblici ceduti al comune nell'ambito del compatto di localizzazione denominato Villaggio San Bastiano. Poi c'è l'area individuata a foglio 9, mappa 119, in vicolo Corte Bassa, parte da parcheggio adesso adiacente, oltre al parcheggio si dovrà essere il cascinone di Corte Bassa in adiacenza al predetto vicolo. Risultano classificati in parte come aree per attrezzature pubbliche di interesse generale e in parte come città consolidata. Sono in realtà sedi stradali e parcheggi ceduti al comune, in parte a seguito di cessione volontaria e in parte nell'ambito del compatto di protezione urbana RU4. Si propone inserire l'elenco, l'elenco degli alberi e arbusti definiti nel PIF all'interno della guida alla compensazione ambientale come indicato nella guida stessa. Per ultimo si propone di riportare in modo esplicito all'interno dell'NTA la disciplina dei beni individuati da SIRBEC, Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia. Queste sono le praticamente richieste dell'ufficio tecnico di sistemare gli errori grafici rilevati.
Presidente Bucci? Aggiungo brevissimamente che lì abbiamo provato a illustrare i tre elementi più evidenti, cioè Cascina Comasina che è individuata come Cascina è diventata Casa Sparsa, più due esempi di strade che erano state erroneamente individuate come pubbliche invece sono private e per quanto riguarda l'ultimo aspetto questo afferisce alle norme tecniche per cui nel documento dell'NTA abbiamo evidenziato in rosso sono esclusivamente delle precisazioni normative che di fatto formalizzano in modo più esplicito dei contenuti dei disposti altri e così semplificano un po' la gestione del PGT. Quindi in sostanza proponiamo l'accoglimento di tutti i punti sottolineati.
Grazie architetto. Prego consiglieri se ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi io pongo in votazione l'accoglimento dell'osservazione che di fatto propone di emendare alcuni errori materiali. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Passiamo ora alla trattazione dei pareri. Prego, assessore Leone.
Come dicevo prima, sono state mandate la pratica, era stata mandata all'ARPA, all'ASL, alla provincia di Rodi, alla regione Lombardia, che avevano risposto, avevano poi dato il loro parere, in alcuni casi fatto anche delle proposte. In questo caso darei direttamente lettura anche della risposta, perché non ci sono poi graficamente da visualizzare qualcosa. Allora, parere ARPA Lombardia. In pratica l'ARPA conferma quanto aveva già espresso in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e in particolare richiedeva di evidenziare gli esiti dei monitoraggi svolti ad oggi in merito all'evoluzione del PGT. In risposta alla precedente richiesta di ARPA in fase di verifica di esclusione da VAS, si è precisato che l'intervento di tempo intercorso tra l'approvazione del PGT e istruzione della presente variante non è significativo per rilevare alcuno spostamento negli indicatori introdotti dalla VAS. In questa fase tale indicazione non incide sulla disciplina del territorio. Scusa, l'ha chiesto Bucci, vuole integrare ancora il
che... Direi che è proprio un fatto tecnico e sostanzialmente la VAS prevede di monitorare alcuni indicatori, ma per avere un dato rilevante ci vuole un minimo di tempo che intercorra tra la prima rilevazione che è stata fatta durante l'istruzione del PGT e il secondo termine, che però era talmente ravvicinato per cui non avremmo rilevato esattamente gli indicatori precedenti, cioè i valori precedenti, e peraltro li avevamo già scritto e risposto in sede di nel primo passaggio di VAS, quindi non direi che non c'è nessuna novità e nessuna controindicazione o comunque indicazione di alcuna natura sulla disciplina del territorio.
Quindi la proposta è quella di sarebbe una presa d'atto?
Sì, direi sì. Quindi approviamo un'approvazione.
Un'approvazione del parere dell'ARPA Lombardia.
Sì.
Grazie architetto. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io pongo in votazione l'approvazione del parere di ARPA Lombardia. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Assessore Leoni, parere ASL.
Il secondo è il parere dell'ASL di Lodi, dove l'ASL di Lodi trasmette parere favorevole. Poi, pur non essendo l'oggetto di variante, propone la modificazione dell'articolo 31 dell'MTA in merito alle fasce di rispetto cimiteriale per adeguarlo testualmente a quanto indicato in sede di adozione del PGT. Quindi si propone per l'accoglimento e osservazione modificando l'articolo di sopra passando dalla seguente enunciazione contenuta nell'MTA approvate. Adesso è così scritto: nell'area di rispetto cimiteriale individuata con apposita simbologia in riferimento alla DCC numero 24 del 21 febbraio 82 e conseguente autorizzazione ASL è vietata l'edificazione con esclusione di parcheggi scoperti pubblici conteggiabili come dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico generale, chioschi di servizio cimiteriale, strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori dalla zona di rispetto o a servizio delle strutture ammesse, recinzioni di tipo leggero realizzate per esempio con paline e reti metalliche. La riduzione della fascia di rispetto fino a un minimo di 50 metri o ampliamento del cimitero è deliberata dal Comune solo a seguito di piano cimiteriale da inoltrare all'ASE e all'ARPA per il rilascio del parere di competenza. Questo è quello che è scritto all'ETA. L'ASL propone di inserire questa dizione. All'interno della fascia di rispetto possono essere realizzati esclusivamente aree verde, parcheggi relativi a viabilità e servizi connessi con le attività cimiteriali, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. La zona di rispetto può essere ridotta fino a un minimo di 50 metri, previo parere dell'ASL di ARPA. La riduzione della fascia di rispetto è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale e o della sua revisione e previo parere dell'ASL e l'ARPA. Poi sono formulate in modo diverso, però il concetto è lo stesso. Non so, Bucci?
completo, proponiamo sostanzialmente l'accoglimento. Abbiamo cambiato il testo per adeguarci testualmente a quanto indicato l'ASL.
D'accordo. Prego, se ci sono degli interventi. Pongo quindi in votazione l'accoglimento del parere proposta di ASL di Lodi. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? D'accordo. Prego, assessore Leone, del parere della provincia.
Sì, la provincia di Lodi, nella delibera del commissario straordinario numero 166 del 24 settembre 2014, viene espresso parere di conformità favorevole senza alcuna indicazione. Tutto qui. Cioè.
Non so se l'architetto...
No, direi che...
Mi sembra è decisamente evidente. Chiedo comunque se ci sono degli interventi per quanto riguarda questo parere fornito dalla provincia di Lodi. In assenza di interventi pongo in votazione quindi l'accoglimento di questo parere. Chi è d'accordo? Chi è contrario?
No, niente.
Astenuti? Grazie.
L'ultimo parere della Regione Lombardia. La Regione Lombardia nel parere precisa che, dati i contenuti della presente variante, non sussistono i presupposti per esprimere un parere regionale e tuttavia richiede di recepire correttamente le precisazioni formulate in sede di verifica del PGT in merito al tracciato della quarta corsia della Uno nel tratto Milano-Lodi. Io quindi forse l'architetto Bucci spiega meglio questo passaggio.
Sostanzialmente abbiamo cambiato il tipo di rappresentazione. Prima il nuovo tracciato della 1 era indicato con una linea nera di un certo spessore, adesso abbiamo messo dei pallini rossi perché insomma, è abbastanza difficile anche rappresentare una cosa che nella rappresentazione cartografica non arriva a occupare lo spazio di un millimetro, quindi, però adesso è bello grosso, insomma, si dovrebbe vedere con tutte le aleatorietà del caso quando poi realizzeranno l'opera, insomma, però lo spazio c'è e si vede.
Speriamo, identifichiamo meglio.
D'accordo. Quindi evidenziata meglio.
Evidenziato molto meglio.
Va bene, grazie architetto. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'approvazione del parere di Regione Lombardia. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Astenuti. Grazie. Ora, completata, giusto assessore, l'illustrazione di tutti i pareri e di tutte le osservazioni, io pongo in votazione l'insieme di tutti i punti che vado a riepilogare solamente così velocemente. Allora, osservazione numero 1 presentata da Lorenzo Acquistapace, l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente. L'osservazione numero 2 presentata da Lorenzo Acquistapace, l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente. L'osservazione numero 3 formulata da Margherita Cattaneo, Luigi Mario Meazza e Delfina Meazza, si propone l'accoglimento dell'osservazione. L'osservazione numero 4, formulata da Galimberti Jezabel, se non sbaglio a pronunciare, anche in questo caso l'osservazione non si ritiene tecnicamente pertinente. L'osservazione numero 5, formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale, si propone l'accoglimento dell'osservazione in quanto trattasi di errori materiali. Per quanto riguarda i pareri, si propone l'approvazione del parere formulato da ARPA Lombardia, l'approvazione del parere formulato dall'ASL di Lodi, l'approvazione del parere formulato dalla provincia di Lodi ed infine l'approvazione del parere formulato dalla regione Lombardia. Quindi chiedo ora di votare complessivamente tutte queste proposte di approvazione o di non accoglimento delle osservazioni così come ho rappresentato e così comunque come gli atti per quanto abbiamo prima discusso e votato singolarmente punto per punto. Quindi chi è favorevole? Anzi, chiedo scusa, ci sono degli interventi per quanto riguarda consigliere a questa pace, prego.
Sì, no, ci tenevo solo a esprimere la nostra dichiarazione di voto, cioè noi voteremo contro l'approvazione perché riteniamo che, al di là che ci siano alcuni punti che abbiamo votato anche a favore, tuttavia riteniamo che sia opportuno dal nostro punto di vista votare contro perché crediamo che queste due varianti necessitavano di probabilmente di un ulteriore ampliamento già a suo tempo quando sono state presentate e erano già state rilevate le criticità anche dalla minoranza precedente in fase di approvazione. Quindi noi siamo in linea anche con quello che, con le perplessità che erano già state espresse in precedenza e quindi il nostro voto sarà contrario nel complesso delle controdeduzioni. Grazie.
Grazie, consigliere Sapace. Ci sono altri interventi? Allora, pongo in votazione l'insieme dei punti, così come trattati, come già prima rappresentato. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Grazie. Astenuti. Bene, approvato. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 2 all'ordine del giorno, che è ringrazio l'architetto Luca Bucci, non intendevo trattenere, non riguarda l'architetto quest'ultimo punto, ringrazio della presenza e della partecipazione, molto gradita. Grazie, grazie anche a lei. Chiedo scusa, Grazie. Allora, riprendo. Argomento numero 2 all'ordine del giorno, regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico. La parola all'assessore Leone per l'illustrazione della proposta.
Sì. L'esigenza di fare questo regolamento nasce dalla propria circostanza che in occasione di interventi eseguiti sia da enti che da privati sulle strade pubbliche non sempre si riesce, o almeno si riusciva poi, a far realizzare in modo corretto i ripristini stradali. E quindi finora è stato gestito comunque direttamente dall'ufficio tecnico, non c'è un regolamento, però vabbè, veniva comunque regolamentata dal fatto che quando si chiedevano le autorizzazioni per fare degli scavi o per manomettere il suolo pubblico, nell'atto autorizzativo venivano poi date le prescrizioni, no? Quindi sulle modalità di ripristino, sul tempo, su queste cose qui, però non c'era una cosa di carattere generale, soprattutto quello che mancava, perché mentre ai privati si quantificava comunque, no, da parte dell'ufficio tecnico, si faceva una valutazione del ripristino nel caso non fosse eseguito correttamente, mentre per quanto riguarda poi gli enti gestori, e questi non pagano niente, non pagavano niente fino ad ora. E soprattutto poi verificato che anche in occasione dei recenti lavori stradali fatti, io avevo notato, beh, non ero ancora assessore, comunque avevo notato che alcuni di questi interventi, magari datati già da qualche anno, però si riconosceva benissimo che erano tagli stradali eseguiti per manomettere, per fare dei lavori sui sottoservizi, che però il ripristino fatto, eseguito non correttamente, ha portato poi, dopo un po' di tempo, a cedere alla pavimentazione stradale, con tutti i risultati che ci sono. Quindi poi in questo modo poi arriva a ricadere sulla collettività anche il ripristino poi successivo a regola d'arte, come in effetti è capitato alcune volte, no? Quindi il regolamento nasce da questa esigenza, proprio per, più che ai privati, che poi ormai gli interventi dei privati in effetti sono pochissimi, perché se devono fare l'allacciamento della fognatura le segue sale, per il telefono intervengono comunque i servizi del telefono, per il gas eccetera, quindi gli interventi privati sulle strade si limitano soltanto a che se io quando si deve modificare un passo carraio, o fare un nuovo passo carraio, modificare il passo carraio, o al limite se devono, magari c'è pozzetto di caduta del pluviale che deve essere riparato sul marciapiede. Questi sono interventi che fanno i privati, mentre tutti gli altri interventi sono fatti proprio dai gestori dei servizi. Pertanto la proposta, la proposta di regolamento nasce proprio da questa necessità. Quindi far pagare delle cauzioni tramite fiduzione bancaria, polizia assicurativa o versamento per servizio comunale agli enti una cauzione che garantiscano poi il corretto ripristino di quanto manomesso. Per questi, siccome sarà difficile, cioè la valutazione può essere fatta, la cauzione è versata di volta in volta, oppure per in quanto riguarda gli enti si prevede la possibilità di far fare delle fiduzioni annuali automaticamente rinnovabili, in modo che c'è sempre una garanzia per il comune per potersi rifare eventualmente se non sono. Questo poi anche un'altra cosa, poi permette anche all'ufficio tecnico, diciamo, di verificare poi queste cose, perché chi ha pagato la cauzione poi chiede alla istituzione perlomeno la. Quindi chiedendola deve intanto presentare l'ultimazione dei lavori, che sono stati eseguiti correttamente i ripristini, e poi diciamo l'ufficio tecnico è obbligato ad andare a verificare che questi ripristini siano stati correttamente eseguiti. Quindi la proposta regolamento è questa, però quella che è andata a Castello probabilmente poi ho fatto mettere questa. Intanto poi a seguito di alcune proposte così, di suggerimenti pervenuti, proposte anche migliorative, siccome nella proposta c'è già dentro una proposta di emendamento a testo inserito nella cartella del Consiglio che riguarda l'articolo 20. L'articolo 20 al comma 5, dove in pratica era inserito qui, a parte i tempi di esecuzione, cioè, era inserito comunque che la cauzione dove poteva essere svincolata trascorso un anno dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori. Questa roba qui è per noi più un discorso, più che altro anche qui verso i privati, no? Di fare cose, perché cioè, ma se un privato magari presenta che sono un coso per fare una buca, presenta 300-400 euro di cauzione, poi deve aspettare un anno, se lasciamo scritto così, per riprenderla, no? Allora la proposta è stata quella di togliere il riferimento temporale all'anno. Allora, viene descritto in questo modo come emendamento. Leggo l'articolo 20, comma 5. Quello in cartella dice: la cauzione prestata sarà svincolata dal servizio tecnico comunale decorso un anno dalla data di comunicazione di ultimazione e ripristino definitivo dei lavori, con contestuale certificazione di regolare esecuzione degli stessi a firma del direttore tecnico dell'impresa responsabile degli lavori. Dalla data di svincolo della cauzione, il richiedente sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del nuovo codice della strada. La formulazione che si propone è: la cauzione prestata sarà svincolata a seguito di verifica del servizio tecnico comunale, dopo l'avvenuta comunicazione e ultimazione del visto dei fini dei lavori, con contestuale giustificazione del regolare esecuzione di stessa a firma del direttore tecnico dell'impresa responsabile dei lavori. Dalla data di svincolo della cauzione, il richiedente sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del nuovo codice della strada. In pratica la modifica è solo quella di togliere il riferimento all'anno e la cauzione svincolata previa verifica del servizio tecnico e dell'ufficio tecnico comunale. Assieme a questo c'era poi un errore grafico, che era l'articolo 22, dove perché al comma 3 c'è l'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del capitolo stradale che dovrà essere seguito non prima, è scritto in questo, di 6 mesi dall'esecuzione del visto provvisorio, e questo è un po' in contrasto con l'errore grafico per quanto materiale, per quanto riguarda poi quell'articolo 12 dove parliamo di 3 mesi, no, del ripristino. Quindi l'emendamento riguarda questo articolo qui.
Bene. Certo, grazie assessore. A questo punto apriamo il dibattito, se ci sono degli interventi, prego. Consigliere Acquistapace.
Sì, nel merito della validità di un anno, anche prima in un dialogo che ho avuto con il sindaco, effettivamente sui privati è una tempistica lunga, sulle società forse ci potrebbe anche stare, o quantomeno magari già fissare un periodo medio-lungo, nel senso che abbiamo visto che alcuni lavori stradali purtroppo hanno rilevato delle criticità, magari anche parecchi mesi successivi agli interventi, quindi io non so se dal punto di vista normativo sia possibile distinguere una tempistica per gli interventi di privati, che comunque, come ha detto lei, sono piccolissimi interventi rispetto ai grossi interventi che vengono fatti dalle società o da enti incaricati. Ecco, se la normativa consente di farlo, secondo me varrebbe la pena fare una distinzione su questo, proprio perché parliamo di tipologie diverse di interventi. Questa era la prima osservazione. La seconda, in merito all'articolo 5, al comma 6, si faceva riferimento nel capitolo che riguardava proprio lo svolgimento del cantiere, diceva che i lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'amministrazione comunale senza che questo comporti alcuna assunzione di responsabilità. Volevo un chiarimento in merito a questa assunzione di responsabilità, è riferita al cantiere, allo svolgimento del cantiere, alla cartellonistica, ma chi del comune poi è preposto a fare, perché se uno fa la verifica di fatto potrebbe anche poi segnalare che c'è stata qualche anomalia sulla... Quindi era un chiarimento su questo. Poi solo due domande, che così almeno poi chiudo l'intervento. Come poi ci comportiamo in caso di urgenze? Perché in questo caso penso che vada chiarito anche questo discorso. E quindi capire anche a quali aziende espressamente poi rivolgiamo questo, perché ha parlato di società, quindi ci riferiamo solo a quelle che fanno opere per utente. Ecco, questo è giusto per chiarimento, che così almeno abbiamo chiarito nel complesso il regolamento, che premetto condividiamo l'idea di fare questo regolamento che vada a tutelare il comune, quindi la cittadinanza, nei confronti di lavori che sì, sono necessari, però è necessario anche ripristinare il manto stradale o comunque ripristinare correttamente quanto è stato tagliato per esigenze diverse. Grazie.
Grazie, consigliere Questapace. Ci sono altri interventi o procediamo alla risposta? Diciamo già rispondere a questi punti. Prego, assessore Leone.
Allora, per quanto riguarda la prima osservazione, è un problema che ci eravamo posti subito, tant'è vero che avevamo provato io stesso a mettere giù una differenziazione per quanto riguarda gli interventi privati. Infatti una proposta era quella di scrivere per gli interventi seguire privati senza imprese, però in effetti non è possibile farlo, perché diventa difficile poi entrare nel merito di quali sono gli interventi, no? Specificare, perché noi parliamo di manutenzione del suolo pubblico in generale, quindi diventa difficile quindi inserire questo particolare qui. I tempi comunque, sì, l'anno è dato per quello, resta comunque un anno comunque fissato per quanto riguarda gli interventi su, ricordo bene l'articolo, resta comunque un anno dello svincolo della cauzione per gli interventi eseguiti sulle pavimentazioni in materiale lapidio, pietre, porfido o autobloccanti, eccetera. Quindi, in modo che lì, anche perché lì è più facile che si verifichino poi assestamenti dopo un certo numero di mesi, no? Comunque qui il tempo minimo. Sì, però il fatto di aver messo comunque l'ufficio tecnico comunale determina quella, tengo presente una cosa, però secondo me tanto. Ricollegando un momento al discorso che veniva fatto per quanto riguarda a quali enti ci riferiamo, noi ci riferiamo intanto agli enti che gestiscono i sottoservizi sicuramente, quindi la Telecom, o piuttosto che la Telecom fa i corsi, l'Enel, la rete gas, vedere, ho un po' di dubbi su quanto riguarda, ecco, no, dubbi nel senso che non so se c'è una convenzione specifica, prima c'era con CAF, sono sicuro che c'era, se ci sono delle convenzioni dell'amministrazione comunale con degli enti per quanto riguarda il ripristino, sono determinate, convenzionate, modalità di ripristino e tutto, può derogare da questa norma, secondo me, perché c'è già una convenzione, però si riferisce a questi enti, non solo, ma anche delle imprese che devono fare dei lavori magari anche per allacciamenti, quando fanno delle nuove costruzioni, per allacciamenti ai servizi, e sono tenuti poi a presentare quindi la cauzione. Poi, per quanto riguarda per quanto riguarda la sorveglianza dei lavori, il riferimento è quello del personale detto dell'ufficio tecnico e ufficio di vigilanza. Per quanto riguarda l'ufficio di vigilanza, guarderà la segnaletica messa in atto per quanto riguarda la segnaletica stradale, e l'ufficio tecnico comunale dovrà controllare sia durante le opere eventualmente dell'esecuzione e sia soprattutto durante la fase di ripristino, perché fra le cose scritte c'è per esempio che non può essere utilizzato materiale di risulta, almeno dipende, se per esempio se c'è una riparazione della rete idrica e non posso prendere l'acqua della terra è bagnata, non posso riutilizzare quel terreno perché altrimenti mi viene subito. Quindi anche per questo tipo di verifica. Poi per quanto riguarda gli interventi urgenti sono normati all'articolo 3, 5. In caso di guasti o altro tipo di intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax e comunque almeno un'ora prima dell'intervento, solo in casi eccezionali, per evitare interruzione di pubblico servizio, è ammessa la comunicazione eseguita entro 2 ore dall'intervento. Fate in questo modo qui. C'era qualche altra cosa? C'era ancora?
Sì.
Posso...
L'articolo 5,6 chiede il comune controllo.
Ah, no, sì, l'ho detto prima. Sì,
okay.
No, c'è un'altra cosa.
Sì, no.
Prego, consigliere Cusapati, mi scusi.
Un chiarimento, perché va bene che i tecnici del comune sono preposti a controllare così come i vigili. Quello che non capiamo è quella postilla senza che questo comporti alcuna assunzione di responsabilità.
Assunzione,
io penso che se i vigili intervengono e rilevano che c'è qualche cosa che non va nel cantiere, sia loro dovere segnalare, quindi c'è
certo.
Ecco, è quella postilla che non capiamo il fatto che sia presente tutto qua, cioè, senza voler fare chissà politica.
Sì, senza, no, certo. No, ma senza comportare la funzione di responsabilità, ma anche tecnico, se vai in un cantiere edile a verificare i lavori, non è che assume responsabilità nei confronti del cantiere, fa la verifica se ci sono. Se ci sono delle inottemperanze le segnala, e in questo senso qui messo. Se poi questo dovesse dare adito a cose particolari, non credo però. Comunque lo spirito è quello.
Prego, consigliere De Vera.
Io volevo un'osservazione anch'io sulla responsabilità. Per forza ci deve essere responsabilità, se uno controlla se l'assume per forza automaticamente, non vedo perché questa postilla, non capisco perché. Cioè, uno che io non vado mai a controllare i cantieri, non è il mio settore, neanche i corsi di ricambio e cucito. Se vado a controllare mi assumo subito, controllo e devo dire è giusto o no, se no non ha senso, non sarà più controllore. La seconda cosa che mi viene in mente, lei mi dice diventa difficile inserire la differenza tra privati e aziende, difficile o impossibile? Ha detto difficile. L'altra cosa, ha detto dubbi sulle convenzioni, chiariamoli insomma, o cerchiamo di
chiarire. No, in generale allora.
Raccogliamo altri interventi prima di rispondere?
Sì.
Rispondiamo. Prego, assessore.
Ah. No. Ripeto, il discorso dell'assunzione di responsabilità è nei confronti del lavoro che si sta eseguendo, non nei confronti, è in questo senso. Però da parte mia, nel senso, non ci sono, è fatto quello spirito. Se questa roba qui, assunzione di responsabilità, porta a interpretazioni che magari diverse da queste qui, vabbè, non ci sarebbero problemi a modificarla, se non siamo convinti tutti di questa parte qui. Però ripeto che lo spirito è quello proprio della sintesi, responsabilità nei confronti del lavoro che sta facendo per responsabile l'impresa, il direttore tecnico dell'impresa, quelli che ci lavorano sopra. In questo senso qui parliamo proprio del lavoro da fare, del lavoro in istituzione. Ripeto comunque che se non ci sono problemi a
scusa se mi permette di intervenire, ma anche perché ho bisogno di comprendere. Quindi stiamo parlando di cantieri dove immaginiamo ci sia non solo l'impresa che esegue il lavoro, ma anche un direttore dei lavori. Pertanto è chiaro che se qualcuno verifica che quel lavoro risulterebbe non realizzato a regola d'arte, deve segnalare al responsabile del procedimento oppure al direttore dei lavori questa situazione. Quindi forse questo è quello che dire, cioè non è un'assunzione di responsabilità perché non può assumersi un cantiere, ma deve segnalare ovviamente la situazione che viene rilevata, non ritenuta corretta dal punto di vista dell'esecuzione. Penso voglia essere questa la formulazione.
D'altronde, se è un cantiere non si può intervenire se non c'è qualche danno imminente per quanto riguarda ovviamente il pubblico nostro, però se c'è una situazione che si può verificare essere non conforme alla norma, la regola dell'arte, si segnala al responsabile del cantiere.
Certo.
Posso pensare sia così?
Sì.
La volontà non ci sia altro.
Sì, sì. Voglio dire, se potrebbe accadere che magari durante l'esecuzione dei lavori vengono fatti dei danni a privati o magari non viene, c'è qualcosa che non viene fatta correttamente, indipendentemente dal fatto che per il momento ci siano o no i funzionari, ma se l'impresa sta lavorando, fa un danno a qualcuno, non è che poi perché va il tecnico comunale oppure il vigile e diventa responsabile del danno che è stato causato a qualcun altro, no? Il senso era questo. Per quanto riguarda i privati, no, secondo me no, fa la distinzione privati e imprese non può essere, è impossibile metterlo. Diverso se io quantifico il tipo di lavori, ma lì può diventare difficile perché può essere anche impossibile, vabbè, che sino un metro quadrato, come stabiliamo, come si fa a dirlo, un metro quadrato, due metri, quindi diventa molto, è impossibile proprio specificarla questa roba qui, se dove finisce poi l'intervento che ha bisogno di questo allungamento dei termini o meno. Poi per quanto riguarda la convenzione, dicevo prima, non che ho dei dubbi sul fatto della convenzione, dicevo che dove ci sono, il regolamento va applicato a tutti quelli che vanno messo in suolo pubblico. Certo, perché se ci sono delle convenzioni o che si faranno eventualmente successivamente con degli enti, allora l'amministrazione comunale verificherà il modo di intervenire su questo, come regolamentare questi rapporti.
Mi permetto di integrare l'intervento dell'assessore, perché leggendo l'articolo 4 sui depositi cauzionali viene riportato anche la possibilità di presentare una polizza fideiussoria bancaria assicurativa annuale. Questo ovviamente tiene conto di quelle situazioni dove gli interventi sono ricorrenti, vedi le società di servizi, dove sappiamo che per una serie di buone motivazioni o anche imprevisti c'è la necessità di aprire tanti piccoli o medi, grossi cantieri ricorrentemente. È chiaro che tutta la procedura di cauzione sarebbe molto più, si fa una polizza fideiussoria bancaria assicurativa che però per noi deve essere nelle condizioni, qua c'è scritto, di poter escludere quanto ritenuto nel caso di non esecuzione della regola d'arte dell'attività. Ecco, questo mi sembra che vada comunque inteso come regola generale per quelle società di servizi che prestano molte attività nei nostri comuni. Citiamo quelle dell'acqua, citiamo quelle dell'energia elettrica, la telefonia e così via. Altro discorso sono le convenzioni che qua non sono riportate, però se ci sono ovviamente tengono conto di quali sono le garanzie per l'amministrazione comunale. Quello che conta è che l'ho scritto qua comunque, che per quanto riguarda questi soggetti c'è la possibilità di fare una fiduzione di carta di contenuto annuale.
Che garantisce anche poi l'intervento urgente poi, perché
assolutamente.
Questo volevo dire, se il discorso della responsabilità, ripeto, possiamo
cancellare.
Se siamo d'accordo possiamo anche toglierlo, possiamo fare questo emendamento, questa modifica, c'è nessun problema. Allora adesso si legge, i lavori potranno essere controllati da persone di sorveglianza del settore comunale senza che questi comporti alcuna sanzione di responsabilità. Allora, possiamo dire, i lavori potranno essere controllati da personale di sorveglianza della missione comunale nell'ambito delle loro competenze, va bene?
Sì.
Cancelliamo così?
Sì, ma sicuramente legato al discorso dei cantieri questo. Quindi
sì, sì, comunque se da buon d'aggio magari l'interpretazione è un po'...
Posso riformulare quindi questo comma? I lavori potranno essere controllati da personale di sorveglianza del comunale nell'ambito
delle proprie competenze.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ruggeri.
Nel dichiarare il voto favorevole per questo regolamento volevo dire che ci stiamo dotando di uno strumento a mio avviso importante che permette di dare anche un minimo di uniformità alla tipologia di interventi che si vanno a effettuare per il ripristino del manto stradale e quindi anche un minimo di omogeneità. Tra l'altro anche l'emendamento intervenuto sicuramente va nella direzione di evitare di vessare particolarmente il privato cittadino e quindi è frutto di una positiva riflessione che è stata fatta su questo regolamento e quindi diciamo è sicuramente migliorativo, quindi anche l'emendamento sicuramente va nella direzione giusta di semplificare le cose con l'obiettivo appunto di avere una serie di interventi abbastanza omogenei, cosa che ad oggi purtroppo se vediamo sul manto stradale attualmente in essere in alcuni punti non è sempre così, ecco, quindi a mio avviso uno strumento importante è questo di cui andiamo a dotarci questa sera.
Grazie consigliere Ruggeri. Il consigliere Ruggeri ha fatto già dichiarazione di voto, per cui chiedo se ci sono dichiarazioni di voto da parte del capigruppo. Se non ci sono altri interventi, non ci sono dichiarazioni di voto, io pongo in votazione l'approvazione del regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, così come modificato e integrato dall'intervento dell'assessore e dagli altri interventi, così come abbiamo avuto modo di leggere. Chi è favorevole a questo regolamento? Grazie. Chi è contrario? Si è astenuto? Grazie. Devo anche porre in votazione l'immediata eseguibilità della delibera così come è previsto. Chi è d'accordo sulla immediata eseguibilità? Grazie. Contrari? Astenuti. Grazie. Passo ora alla trattazione dell'argomento numero 3 all'ordine del giorno, che è la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria, la proroga. Devo segnalare preventivamente, ecco grazie, che si sta già alzando la dottoressa Angela Barletta, che si allontana dall'aula in quanto è direttamente interessata. E siccome si è allontanato il segretario generale, io devo nominare un segretario verbalizzante istituzione che propongo nel consigliere più giovane, che dovrebbe essere Roberta Zanini, che chiedo di venire qui a fianco a me, che prenderà nota su di quanto sarà discusso e dell'esito della votazione. Allora, io vado a illustrare questa proposta di deliberazione. Si tratta appunto della proroga della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria. Associata perché interessa tre comuni, il comune di Lodivecchio ovviamente, quello di Santa Cristina Bissone e Pieve Fistiraga. È una proroga di una convenzione che ha origine nel 2004, è stata più volte prorogata e la sua scadenza attuale appunto il 31 dicembre 2014. Sentiti i sindaci degli altri enti che sono interessati in quanto noi su questa partita e che hanno già confermato la loro proposta di dare confermare la prosecuzione di questo rapporto con la dottoressa Barletta, noi dobbiamo, tutti e tre i comuni devono deliberare appunto questa proroga per poi arrivare a una sottoscrizione di questa convenzione tra le parti. Ci tengo a precisare che è una proroga alle medesime condizioni del servizio di segreteria. E, come ho citato, sono tre i comuni che sono interessati, Lodivecchio, Pieve Fistiraga, Santa Cristina e Bissone, che è in provincia di Pavia, e ci tengo a evidenziare, probabilmente già noto, che il peso del trattamento, sia della presenza del trattamento economico, è ripartito al 50% al carico del comune di Lodivecchio, il 25% a carico del comune di Pieve Fistiraga, il 25% a carico del comune di Santa Cristina e Bissone. Credo non ci sia null'altro da rappresentare se non il fatto che questa proroga avrà come scadenza il 2019, vado a leggere puntualmente quello che c'è scritto nella proposta di convenzione, nel capitolo durata e causa di scioglimento, la scadenza è al 31/12 del 2019, sì. Se ci sono degli interventi, prego. Ecco, è una proroga alle medesime condizioni di quelle attuali, proprio alle stesse condizioni. se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto, io passo alla votazione. Propongo, metto in votazione la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria, proroga. Chi è favorevole? Sì. Grazie. Chi è contrario? Astenuti. Grazie a tutti. Finito, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Chiedo alla dottoressa Barletta, il segretario, è finito? Sì? Sì, grazie. È molto. No, io chiedo un attimino solo che entri la dottoressa Barletta. Ecco, già aspettavo la Barletta perché era tentata, no, anche perché una comunicazione me la concedete, siamo come prossimi al Natale e alla fine dell'anno, quindi io ovviamente volevo cogliere l'occasione per augurare a tutti i consiglieri, al segretario generale, a tutte le persone che anche questa sera sono qui con noi, fare gli auguri appunto di un buon Natale e di un felice anno nuovo e di buone feste anche per chi se le potrà godere. Tutto qua. Grazie a tutti. Prego consigliere Questapace, chiedo scusa.
Sì, mi unisco innanzitutto agli auguri, però ci tenevo a dire una cosa qui nel sede del Consiglio Comunale, che dato che c'è stata l'elezione mia all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni dell'Odigiano, non dico questa cosa per autoincensarmi, ma perché credo di avere il dovere di dire pubblicamente, anche se il sindaco non scuote la testa, che è mio dovere ringraziare il sindaco per aver sostenuto la candidatura che era stata avanzata dal consigliere provinciale Madonini. La ringrazio perché ha condiviso lo spirito e l'idea che c'era nell'avere una rappresentanza di Lodi Vecchio all'interno dell'associazione, non tanto di valutare se uno è seduto ai banchi della maggioranza o dell'opposizione. Quindi era mio preciso dovere ringraziarla e senz'altro mi adopererò per portare quelle che sono le necessità e i bisogni di Lodi Vecchio all'interno dell'associazione. Grazie.
Allora, chiedo scusa, devo prendere la parola perché mi devo scusare con tutti voi, ma soprattutto con consigliere Questapace per non aver dato questa informazione. Lo ringrazio di avermelo ricordato, dovrà essere mio dovere farlo, proprio perché ritengo che la presenza del consigliere Questapace vada proprio a rimarcare la presenza del nostro comune anche in quell'ambito che sappiamo che è molto importante. Quindi ben venga, ben accolgo questa approvazione che è stata della proposta del consigliere Questapace. L'assemblea è stata fatta recentemente e mi diceva il consigliere Questapace che a breve ci sarà già la prima riunione del direttivo, perché dovremo dare poi il via a un'attività molto, molto importante. Ecco, io colgo anche l'occasione, ho dimenticato, mi aveva presentato il consigliere Questapace la necessità di dare un'informazione alla situazione dell'impianto termico della scuola dell'infanzia. Prima era venuto a me il consigliere Questapace, non aveva intenzione di fare un'interpellanza, ma voleva rappresentarmi la necessità di dare informazione a tutti della situazione che è stata registrata alla scuola appunto materna per quanto riguarda temperature che si sono rilevate basse da alcuni giorni a questa parte. E la domanda che ha fatto, io leggo esattamente quello che è scritto, al di là che è molto più semplice di quanto si pensa alla questione, diceva: considerato che da parte dell'assessore ci è stato comunicato che avrebbe allertato l'ufficio tecnico comunale per la soluzione del problema per la verifica della casa di servizio, da parte dell'ufficio tecnico non abbiamo ricevuto alcuna risposta, la temperatura della struttura dovrebbe essere garantita a 22 gradi, oltre che per obbligo contrattuale che sarà incaricata anche e soprattutto per il benessere dei bambini. Questo perché è stata rilevata una temperatura intorno ai 18 gradi negli ultimi giorni, così viene detto. Si chiede: l'amministrazione comunale è stata portata a conoscenza della problematica prima della nostra segnalazione? Allo stato attuale è stata accertata la casa del servizio, quali sono le tempistiche per il corretto ripristino? Allora, l'informazione ci è pervenuta oggi dalla direzione didattica, quindi probabilmente in contemporanea alla sua comunicazione. Io non ho nessuna notizia che da 3 giorni ci siano questi problemi. Do l'informazione che oggi è pervenuta anche noi questa cosa, ci siamo attivati immediatamente per capire le motivazioni che hanno generato questo abbassamento di temperatura, che peraltro abbiamo registrato anche nel passato in una situazione che è stata portata poi in soluzione con un sistema di taratura migliore del, non so come si chiami l'apparecchio che regola la temperatura. Allora, sicuramente domani le condizioni saranno ripristinate.
ci sarà presente un tecnico per capire la motivazione di questo abbassamento della temperatura, che non è sicuramente generato dal mancato funzionamento delle caldaie, ma un sistema di alimentazione probabilmente dell'acqua calda nel sistema. Però cercheremo di capire. Una delle cose che abbiamo rilevato, ma non è sicuramente la causa di questa, o perlomeno non è l'unica causa, o non è la causa più importante, è che nell'ambiente principale, quello dove abbastanza più grande, dove si è rilevato lo spostamento di temperatura, al mattino soprattutto è rincorrente il fatto che le porte rimangono aperte e quindi fa un po' più di fatica al sistema ad andare alla temperatura che vorremmo. Già domani porteremo alcuni cartelli per invitare tutti a essere un po' più attenti su questa cosa e in parallelo faremo questa verifica tecnica. Siamo già certi che da domani la temperatura sarà ripristinata alle temperature quelle che devono garantire la salubrità dei nostri bambini in quella scuola. Quindi ringrazio per la segnalazione sia Lorenzo Cristapace sia la direzione didattica che ci ha avvertito prontamente e noi prontamente abbiamo attivato ovviamente i tecnici per predisporre, per fare gli interventi del caso. Quindi sono la risposta è questa. Domani personalmente verificheremo tutto che siano ripristinate le condizioni del giusto funzionamento degli impianti e capire anche noi se c'è stata qualche altra situazione che ha generato questo abbassamento di temperatura. Grazie comunque. Rifaccio gli auguri a tutti di buon anno di Natale, ecco, replay, perché